Torniamo a Lugano e lo facciamo per parlare di una manifestazione importante giunta alla sua 56esima edizione. Si sono aperte la scorsa settimana le Rencontres de la Photographie di Arles, certamente uno dei massimi appuntamenti fotografici internazionali, con le sue 47 esposizioni e i numerosi incontri col pubblico e poi anche laboratori pratici. La tradizionale settimana di apertura del festival ha tirato nella cittadina provenzale ben 23.000 fotografi e fotografe, fotografi e fotografe professioniste, oltre a un vasto pubblico che potrà scoprire il programma di questa 56esima edizione ancora fino al prossimo 3 di ottobre. Ad Arles ci è andato per noi Lu Lepori, che ritroviamo in diretta. Buongiorno Lu, ben ritrovato.
Buongiorno Mario, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori.
Per prima cosa voglio chiederti come si fa a scegliere fra, insomma, quasi una cinquantina di esposizioni di fotografia.
Beh sì, è una domanda che mi pongo da almeno una ventina d'anni, dal tempo in cui ci vado. Ognuno deve trovare una sua strategia, perché ci sono i grandi nomi internazionali, ci sono le esposizioni storiche, quelle immancabili, ma ci sono anche le giovani leve, le scoperte, i temi all'ordine del giorno, le nuove estetiche. Io in genere faccio così: scarico l'applicazione delle giornate di Arles, dove le esposizioni sono anche presentate secondo delle linee tematiche. Quest'anno ci sono vari capitoli: controcanto, storie di famiglia, riletture, geometria variabile, cronache, nomadi, emergenza. Questi sono i titoli dei capitoli, in cui trovate un po' di tutto, dai grandi nomi magari inattesi come Yves Saint Laurent alle giovani scoperte come la slovacca Susanna Pustajova, da Louis Stettner, classe 1922, a Keisha Scarvillo, Camille Levesque, per citare alcune delle più giovani. La cosa bella dell'applicazione è che, una volta scelte le esposizioni, ci cliccate sopra, quelle che vi interessano, queste appaiono su una cartina interattiva che vi permette di visitare praticamente le mostre secondo un percorso che è il vostro percorso personale. Ecco, questo è quello che faccio ogni anno, Mario, per districarmi tra le 47 mostre, ma poi appena arrivo a Arles dimentico tutto, tutti i miei buoni propositi vanno a farsi benedire, in genere comincio a perdermi tra le stradine medievali e provenzali, tra i negozietti deliziosi, le pasticcerie, e poi finisco bene o male sempre per ritrovare la Piazza della Repubblica, cuore pulsante della città. Da un lato c'è il meraviglioso convento di Saint-Trofim con suo chiostro duecentesco, che vale, solo lui vale già la visita, e il palazzo dell'arcivescovado. Dall'altro c'è la chiesa di Sant'Anna e mi ritrovo sempre a partire da lì. Ci sono qui le esposizioni principali, il centro del festival. Ad esempio, quest'anno l'esposizione molto intrigante dedicata alle First Nation australiane, che costituiscono ormai solo il 4% della popolazione. Si tratta di un'esplorazione geografica ma anche culturale. Vi troviamo l'immagine del manifesto di Arles del 2025, che è firmata dal duo Tony Albert e David Charles Collins. C'è una figura mascherata da Superman su una carrozzeria sfasciata in pieno bush australiano. Tutta la mostra è costruita su questo paradosso tra culture ancestrali, fuochi di foresta e magari figure indigene al limite del camp e del drag, come in Will Huxley, che viene da Perth. Basta poi attraversare la piazza, appunto Place de la République, per trovare una delle grandi altre mostre geniali di questa edizione, quella consacrata alle impressionanti fotografie scattate da Berenice Abbott nell'America degli anni 50, che dialogano con le immagini ben più contemporanee di Anne Fox e Karen Knorr. Siamo in pieno immaginario della Route 1, highway che attraversa il paese da nord a sud, tra road trip e motel kitsch, tra mascolinismo armato fino ai denti e miseria alcolizzata. Immancabile poi, proprio accanto, negli spazi della cattedrale del suo convento, un elogio della fotografia anonima, di cui Arles è diventata un po' una specialista negli ultimi 15 anni. In questo caso la cosiddetta fotografia vernacolare si mostra attraverso una collezione raccolta da Marion e Philippe Jacquier, che hanno collezionato ben 10.000 scatti anonimi, dagli ambrotipi su vetro e i daguerrotipi di metà 800 fino agli album di famiglia o d'amore, spesso con storie incredibili come quella di un innamorato che nel 1929 ripercorre i luoghi parigini in cui ha consumato un breve idilio con la sartina rosa, fotografando e annotando gli scatti con frasi in rosso. È una delle grandi virtù di questa manifestazione mondiale di fotografia scoprire luoghi e volti, magari anonimi, e non solo grandi nomi e grandi sguardi.
Lu, ho qui davanti la foto di cui ci hai parlato, però ti devo contraddire perché più che da Superman è vestito da Capitan America, proprio c'è una...
Ci sono anche dei Superman, ce ne sono diverse di queste fotografie con vari eroi, diciamo
che,
così.
Insomma,
questo è Captain America,
una che svetta sul suo casco. E, ecco, questo non toglie che, come hai ben detto, Arla è anche il luogo delle grandi tradizioni fotografiche, dei nomi mondiali di questa arte. Berenice Abbott la citavi, ma anche l'italiana Letizia Battaglia o l'americana Nan Goldin, che presentano alcune delle esposizioni più gettonate di questi incontri fotografici di Arles.
Ma talmente gettonate che, cosa rarissima vista l'abbondanza delle esposizioni, come detto, spesso in luoghi meravigliosi, chiese sconsacrate, grandi magazzini semi-abbandonati, per non parlare delle mostre all'aperto, tra cui quelle bellissime del Jardin d'Été, dicevo, talmente gettonate che per una volta occorre fare la coda. Nel mio caso, per Nan Goldin, ho dovuto pazientare un'ora e mezza, sotto il sole ovviamente, arlesiano, molto bollente, e tre quarti d'ora per Letizia Battaglia. Che dire però se non ne valeva la pena. Il formato diaporama è molto tipico del lavoro dell'americana, forse ricorderete la sua celebre ballata della dipendenza sessuale, ancora recentemente ripresa in una favolosa mostra berlinese. Qui Nan Goldin tenta un esperimento d'una bellezza direi stregante, prende tutta una serie di fotografie di pitture e sculture classiche tra il Rinascimento e il Barocco, con molto Caravaggio anche per via della sua predilezione per i tagli di luce, e le alterna con immagini delle sue amiche, amanti, amici, nel la sua classica luce calma e calda che sublima un mondo spesso attraversato dal sesso, dalla droga. Un mondo, dice la voce fuori campo della stessa Nan Goldin, di quelli che sono ancora sempre shamed and rejected, magnificati dal confronto con le immagini, in questo caso di Narciso, di Daphne, delle estasi dei sensi in formato pittorico, con qualche deviazione verso il mondo beduino o le immagini di fiori e una colonna sonora degli Soundwalk Collective e di Mika Levi, un'unica incursione anche in questa colonna sonora in uno scontatissimo Spiegel in Spiegel di Arvo Pärt. Tra riferimenti alle Metamorfosi di Ovidio e alla Sindrome di Stendhal, il tutto è coronato dalla Scimmia Pittrice di Chardin, immagine misteriosa e ambigua che chiude questo diaporama di mezz'ora, devo dire commovente fino alle lacrime. Come commovente fino alle lacrime, non ho bisogno di spiegarlo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che probabilmente la conoscono, è la mostra dedicata a Letizia Battaglia, la mafia siciliana, agli assassini di Piersanti Mattarella o Giovanni Falcone, gli interni brulicanti di un sud povero, dolorante, i volti di Pierpaolo Pasolini o della vedova Rosaria Schifani, a cui si aggiunge anche un film intervista di una bellezza straripante. Arles ha riservato un'accoglienza molto calorosa a questa immensa fotografa scomparsa 3 anni fa, proprio nel momento in cui esce in traduzione francese per le edizioni arlesiane Actes Sud il bellissimo libro che la collega Sabrina Pisu ha scritto a quattro mani con Letizia Battaglia, in Italia pubblicato da Einaudi col titolo Mi prendo il mondo ovunque sia.
E queste le grandi esposizioni di Arles, direi proprio da non perdere, e c'è tempo fino a inizio ottobre per andare, insomma, sul posto e vedere ciò di cui ci hai parlato, a cui si aggiungono molti nomi meno noti, ma comunque degni di nota, e tutta una serie di avvenimenti collaterali nei musei della città, dalla Fondazione Van Gogh alla Fondazione Luma, col suo museo firmato dall'archistar Frank Gehry. In conclusione, Lu, cosa ci consigli ancora? Cosa hai particolarmente apprezzato?
Certo, non ho potuto vedere tutto nonostante il mio programma, il mio programmino. Ho fatto una capatina, ovviamente, in uno spazio che mi piace tantissimo, che si chiama La Croisière, per un quartetto di artisti e artisti svizzeri sotto la curatela del ginevrino Pierre Starobinski. Alcuni li conosciamo già molto bene, come il Tim Burton giurassiano Augustin Rebettet o l'impegnato ginevrino Olivier Christina. più recente, il lavoro di Sara Karp sui bambini durante il confinamento, e mentre una vera scoperta, il giovane vodese Kite, penso si pronunci così, che esplora il dolore del lutto attraverso una fotografia psichedelica, non sempre di ottimo gusto, ma estremamente visionaria e meditativa. E poi, come dicevi, non ho potuto mancare la visita alla Fondazione Luma, che non ha solo costruito l'imponente museo di Gheri, che svetteggia nel panorama ormai di Arles, ma ha anche riabilitato tutta la zona dei vecchi atelier ferroviari. Una volta ci si andava proprio a scoprire le mostre delle giornate di Arles. Erano vecchi capannoni, direi in un caldo torrido, oggi sono diventati, non senza polemica, uno dei luoghi più hype della città. E ovviamente qui si sprecano i gigantismi tra l'esposizione dedicata al genio della moda Yves Saint Laurent e l'improbabile progetto di Peter Fischli, rimasto senza David Weiss nel 2012. Dico improbabile perché in tanto lusso l'idea di criticare il capitalismo, tra l'altro nei modi iperconcettuali così tipici dell'artista, è a dir poco indecente, come pure è paradossale, direi, la mega esposizione di Ho Tzu Nien, star di Singapore, che da anni lavora su un mondo metamorfico intessuto dei miti del sud-est asiatico tra tigri della Malaysia e imperialismo nipponico, film su multischermo, intelligenza artificiale che scombina le carte della narrazione in un flusso metacinematografico affascinante, ma anche estremamente lussuoso, direi tape à l'œil, come dicono i francesi, che sarebbe poi una buona definizione di una certa arte internazionale e di un certo mecenariato. Certo, alla Fondazione Luma i soldi scorrono a fiotti, le esposizioni sono dunque imperdibili, ad esempio quella di David Armstrong, che proprio qui a Arles la stessa Nan Goldin ci aveva fatto scoprire una dozzina di anni fa, e che ritroviamo post mortem con le immagini potenti e nere degli anni 70, una New York boheme scalcinata in tutto il suo splendore, ma anche una serie di cassoni luminosi della fine degli anni 80 in cui l'ombra lunga dell'AIDS aggiunge ulteriore malinconia alle immagini sublime, direi assolutamente da non perdere.
E c'è tempo, lo ricordiamo ancora una volta, fino al prossimo 3 ottobre per scoprire magari non tutte le 47 esposizioni che in questo momento si possono visitare ad Arles, insomma una selva di mostre che però io credo che grazie ai tuoi consigli, Lu, ci si possa addentrare senza perdersi, dai grandi nomi come Nan Goldin, Letizia Battaglia o David Armstrong, fino alle nuove scoperte artistiche presenti in mostra alla 56esima edizione degli incontri fotografici di Arles. Grazie Lu e buona giornata.
Buona giornata a voi tutte e tutti.